Ascoltatrici e ascoltatori di Radio Yulm, buongiorno, benvenuti. La voce che sentite proviene da un ateneo ormai deserto estivo, la sessione estiva agli sgoccioli, però valeva la pena di venire qui stamattina in studio perché abbiamo il piacere di avere in collegamento un ospite speciale. È un nostro docente Yulm, è uno scrittore, scrive per Repubblica. Qualche giorno fa gli è stata conferita la nomina a Parigi di Cavaliere dell'Ordine delle Arti e delle Lettere, ha vinto i principali premi letterari italiani ed è tradotto in tutto il mondo. Buongiorno e benvenuto Antonio Scurati.
Buongiorno, ciao, buongiorno a tutti.
Dunque, ad aprile è uscito questo suo libriccino intitolato Fascismo e Populismo, edito da Bompiani. Ha una struttura sostanzialmente tripartita. Nella prima parte si parla di fascismo, nella parte centrale di populismo e una piccola parte riservata al capitolo democrazia. All'inizio del libro lei dice che è cresciuto nel clima del cosiddetto mito resistenziale, che una volta per parlare di fascismo si doveva passare necessariamente per l'antifascismo, comunque raccontare il fascismo attraverso le vittime, quasi a volersi sfilare via da questa pagina oscura della storia. Che cosa significa quando lei scrive che dobbiamo recuperare il sentimento perduto della storia?
Sì, tu dici bene, io faccio una piccola nota autobiografica che è anche un po' una nota generazionale, credo, è il racconto della mia giovinezza, della mia formazione intellettuale alla fine del XX secolo. E quando ancora, per l'ultima volta, io dico che appartengo alla generazione degli ultimi ragazzi del secolo scorso, sì. Per l'ultima volta, come dire, l'antifascismo con la sua storia, con le sue narrazioni, con la sua cultura, fu un orizzonte formativo quasi dato, quasi obbligato anche. E ricordo come la mia aspirazione di scrittore, di diventare uno scrittore, di scrivere romanzi, passasse attraverso quella formazione, perché io sognavo di scrivere un romanzo sulla resistenza, sugli antifascisti, che raccontasse la loro epopea, e cosa che poi ho fatto prima di scrivere un romanzo a Leone Ginzburg, grande intellettuale antifascista. E contemporaneamente ricordo che quel tipo di orizzonte formativo, etico, intellettuale, cominciò proprio allora a tramontare. E per i primi due decenni del XXI secolo ha continuato a smottare progressivamente, a franare fino ai giorni nostri. E io mi sono convinto da tempo, lavorando alla M, alla saga di romanzi sul fascismo, sì, raccontato dal di dentro attraverso i fascisti, che i mancati conti con il fascismo in Italia, che continuano appunto a inquinare, a infestare la nostra casa democratica, siano stati dovuti in parte anche a questa narrativa egemone e fondativa della Repubblica e della Costituzione italiana, cioè la narrativa antifascista. Non che ci fosse un'intenzione di sottrarsi alle proprie responsabilità o di aggirare una questione, ma è stato un fatto storico, necessario, anche sacrosanto. La nostra Repubblica, la nostra Costituzione, la nostra democrazia si fondano sull'antifascismo, e quindi il fascismo è sempre stato raccontato nell'ottica dell'antifascismo prevalentemente. E questo ha reso più difficile fare i conti con il fascismo, il che dal mio punto di vista può significare una sola cosa, cioè prendere piena coscienza e anche piena responsabilità e colpa, diciamo, a livello storico e di popolo, del fatto di essere stati fascisti, perché l'Italia è stata fascista, ha creato, diciamo, il fascismo, lo ha diffuso nel mondo, è ovvio non tutti gli italiani lo sono stati, ma la maggior parte sì, convinti o meno convinti, per convenienza o per convinzione. E l'Italia è stata fascista e il fascismo continua a rimanere l'evento centrale, l'evento storico centrale della storia italiana contemporanea. E ecco, riguadagnare il sentimento perduto della storia significa non tanto, prima ancora che acquisire una conoscenza storica, cosa oggi sempre più difficile, sentire il nostro presente come parte di un tempo più grande, di un tempo ampio, che viene dalle generazioni che ci hanno preceduto e che va verso le generazioni successive, e quindi sentirsi nel luogo delle risonanze di una vicenda umana che non è confinata nel presente, che è una prospettiva di tipo storico. Questo è secondo me un allargamento del proprio respiro vitale, che è una condizione preliminare alla conoscenza della storia ed è una condizione fondamentale per vivere anche da uomini consapevoli e liberi il nostro presente.
Mm-hmm. Poi lei individua nel fascismo, nella figura di Mussolini, un doppio gesto, cioè da una parte la violenza, che lei lo ricorda anche, non è una semplice deriva o un epilogo, ma è proprio il prologo del fascismo, però la vera rivoluzione, lei scrive, non è tanto quella della violenza, quanto quella della seduzione, che lei individua nel populismo, e poi individua sette caratteri che contraddistinguono il populismo mussoliniano. Intanto, a che populismo lei allude, se dopo tanti anni, anche con mille cose come la rivoluzione digitale, è un tipo di populismo replicabile, e se, ci aggiungo anche questa sottodomanda, il nome populismo non sia stato un po' utilizzato a sproposito per derubricare magari dei movimenti della storia un po' più complessi che si sono verificati nel tempo.
Sì, allora innanzitutto la questione della diciamo doppia natura violenta e seduttiva del fascismo, secondo me questo è un passaggio fondamentale per comprendere anche narrativamente il fascismo. Io l'ho messa al centro della mia ormai lunga narrazione romanzesca del fascismo, cioè il fascismo è stato e sempre sarà essenzialmente violenza, è proprio la sua, è forse... Spesso mi hanno chiesto qual è l'essenza del fascismo, ecco, è difficile dirlo, probabilmente impossibile, ma se dovessi dare una risposta obbligatoriamente direi lo squadrismo. Il fascismo è essenzialmente squadrismo, non solo alle origini o poi a Salò, quando c'è questa tragica messa in scena del ritorno delle origini. Un gruppo di uomini legati da pratiche belliche o violente, un branco, un capo, la necessità di un nemico da aggredire e abbattere. Quindi il fascismo è indubbiamente, come la sua storia testimonia, indubitabilmente violenza fin dal suo primo giorno e lungo l'intero arco della sua vita e poi anche della sua vita postuma. Pensiamo a quanto il neofascismo abbia insanguinato, tormentato, funestato la storia repubblicana nei decenni successivi alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Però questo non basta a comprenderlo, perché se noi liquidiamo il fascismo come una mera storia di violenza fisica e non lo capiamo fino in fondo. Innanzitutto va capito che la violenza non era soltanto efficace nella misura circoscritta del suo raggio d'azione, divenne efficace e decisiva perché divenne un oggetto di desiderio politico da parte di vaste masse che non esercitavano in prima persona la violenza, ma che videro nella violenza squadrista una sorta di panacea, no? di soluzione rapida e brutale a tutti i problemi del paese. E che quindi la fiancheggiarono. Ma poi, giustamente, come tu dicevi, c'è la seduzione. Questa violenza, se noi guardiamo la storia, l'abilità, la scaltrezza cinica, spregiudicata di Mussolini, questa dosare fin quando poteva, perché spesso poi gli scappava di mano, la violenza, scatenare i suoi squadristi e poi dire io sono l'unico che può tenerli a bada, e accompagnare questo uso cinico e spregiudicato della violenza con un'opera costante di seduzione. una seduzione, quella sì, che io uso questa espressione un po' forte dicendo che il fascismo ha certamente violentato l'Italia, ma la seduceva mentre la violentava. Una seduzione che noi, a differenza della violenza politica, fisica, omicida, ostragista, che è tipica del fascismo, è una seduzione che noi ritroviamo oggi in quelli che chiamiamo populismo.
Sì.
Ora, io qui faccio un'operazione, noi sappiamo che il populismo fu un fenomeno politico che risale alla Russia dell'Ottocento, ha acquisito significati diversi nel corso della storia. Tu dici bene che sicuramente continua a esserci un abuso di questa parola, no? Diventa una parola generica troppo spesso. Ecco, io la uso in un senso sicuramente retrospettivo, nel senso che guardo al presente e sulla scorta di questi anni dedicati alla narrazione, allo studio della narrazione del fascismo, mi sembra di ritrovare molte caratteristiche del mussolinismo, quelle che provengono dal lato della seduzione, non dal lato della violenza, nei leader, nei movimenti, nei partiti, che noi oggi definiamo, a volte appunto un po' genericamente o impropriamente, populismi sovranisti. Alcuni di questi leader hanno un legame storico con l'origine, cioè con Mussolini e col fascismo, altri non ce l'hanno affatto. Mm-hmm. Io non mi riferisco solo a fenomeni italiani, ma europei, americani. E però alcune delle caratteristiche si ritrovano, perché di nuovo quel modo di fare, di comunicare la politica, torna ad essere efficace 100 anni dopo, in un quadro storico che sicuramente è molto diverso, però che ha alcuni aspetti in comune. Il primo tra tutti è una nuova crisi della democrazia e della fiducia nella democrazia.
E a un certo punto racconta un aneddoto che esprime al meglio il fallimento mussoliniano prima dell'ascesa al potere, e addirittura che venne incarcerato e però poi scarcerato per l'intercessione dell'allora direttore del Corriere della Sera, Luigi Albertini. Ce lo racconta un attimo?
Ci furono le elezioni nell'autunno del 1919, quindi finita la Prima Guerra Mondiale, i vecchi imperi crollati, un nuovo mondo all'orizzonte, e il movimento fascista, che all'epoca si chiamava Movimento dei Fasci di Combattimento, e che si rifiutava sdegnosamente di definirsi partito, perché era in polemica con i partiti tradizionali, mm-hmm. faceva una forte polemica antiparlamentare, antipolitica, come i movimenti populisti di oggi. Si candida alle elezioni e viene sonoramente sconfitto, prende poco più di 4.000 voti in tutta Italia, non elegge nemmeno uno dei suoi rappresentanti, nemmeno Mussolini. E tutti considerano Mussolini un uomo politicamente finito. La polizia fa irruzione, anzi carabinieri credo, nello studio del direttore, perché Mussolini dirigeva un giornale da lui fondato, Il Popolo d'Italia. Mussolini sì. Inizia come giornalista e non dimenticherà mai di esserlo stato, continua ad esserlo per tutta la vita. E trova nella cassaforte del direttore bombe a mano, pistole che i suoi squadristi usavano per colpire i nemici politici. Lo arrestano. Il direttore, appunto Albertini, telefona a Nitti, il presidente del Consiglio, e gli dice: senti, fa una roba, liberate sto Mussolini, è già un rudere, non ne facciamo un martire.
Sì.
Ecco, questo per dire quanto l'incomprensione da parte della vecchia classe dirigente liberale del nuovo fenomeno fascista fosse totale, no? Pensavano in fondo di poterli gestire, liquidare, assorbire, e questo è un altro dei tratti che richiama moltissimo il presente. Pensiamo a questi movimenti di estrema destra, a volte con manifeste simpatie neonaziste. Pensiamo alla Germania, no? C'è questo movimento che si chiama FD, Alternative for Deutschland, di estrema destra simpatizzante del nazismo, stiamo parlando di cose gravi, serie, non? Ed è un movimento che una volta era del tutto marginale, adesso alle ultime elezioni europee, cioè prende voti attorno al 15%, quindi insomma mica poco. I cristiano-democratici tedeschi, cioè i moderati conservatori, quelli su cui si regge diciamo anche il Parlamento europeo, stanno prendendo in considerazione, avendo sempre rifiutato ogni dialogo politico e ogni alleanza con questa estrema destra neonazista, stanno prendendo in considerazione di dialogare e allearsi con loro. Ecco, quando noi vediamo queste cose, la storia di 100 anni fa, non dimentichiamo che nell'Italia fascista fu Giolitti, cioè lo storico leader dei moderati, conservatori italiani, ma liberali, quell'uomo che diede il suo nome a un'intera età, no? Età giolittiana, ricorderanno. Sì. A far entrare per la prima volta, a normalizzare lo squadrismo fascista, a prendere i candidati fascisti nelle proprie liste, pensando poi di poter in qualche modo assorbire, no, e neutralizzare il fenomeno, e il risultato fu che ne fu travolto. Ecco, questa è una lezione della storia, anche riguardo al ruolo di alcuni giornali che tendono a rappresentare la situazione come totalmente normale, e giornali che a volte hanno lo stesso nome di quelli che lo fecero 100 anni fa. Ecco, questa è una lezione della storia che oggi è del tutto palese, che non va dimenticata. Lo stesso accade in Francia e ahimè in Italia.
C'è un capitolo del libro che si intitola Guidare seguendo, che è uno dei tratti del populismo mussoliniano, cioè l'idea che il leader non guidi la folla da davanti ma da dietro, è come se fosse un contenitore vuoto, pronto, senza ideologia, senza niente, pronto a riempirsi delle istanze più istintive, più animali dell'uomo. Ma mi chiedo, non dovrebbe essere anche questa una virtù del politico, cioè saper intercettare i bisogni del momento delle persone e farsene carico?
No, io penso di no. Io penso che questo sia uno dei più grandi rischi che grava sulla democrazia, una delle sue peggiori derive. E questa è una, un po', credo, delle novità o delle peculiarità del racconto che io fornisco di Mussolini. Noi abbiamo un'idea di Mussolini che risale agli anni 30, no? Quando il regime era già stato istituito, la dittatura consolidata, e allora c'era questo Mussolini che predicava l'uomo nuovo, l'uomo fascista, lo stato fascista dal balcone di Palazzo Venezia. Ma se noi andiamo a scoprirlo e raccontarlo le sue origini, vediamo che una delle caratteristiche del suo successo fu proprio quella di essere un uomo cavo, dico io, no? un vuoto più che un pieno, e lui lo diceva di sé con orgoglio, diceva io sono l'uomo del dopo, cioè arrivo un attimo dopo, ed ebbe questa formidabile intuizione, perché anche qui bisogna smantellare uno stereotipo che rappresenta Mussolini come un personaggio comico, buffo, ridicolo, no, non ci fu nessuna commedia, il fascismo fu una tragedia, non una commedia, e Mussolini fu un uomo di straordinaria intelligenza politica, non uno statista come i nostalgici del fascismo vogliono sostenere, ma un uomo di grandissima intelligenza politica, nel senso della politica politicante, dell'astuzia, della tattica, del gioco politico, e lui capì che nell'era della politica delle masse, che all'epoca si apriva, si inaugurava e che oggi è nella sua fase matura, il leader vincente sarebbe stato quello capace non di guidare le masse, cioè di stare un passo avanti a loro, indicando degli obiettivi, degli scopi, dei valori magari lontani, alti, difficili da scorgere per le masse, degli orizzonti strategici diremo, ma stare un passo dietro a loro. E fiutando, lui diceva di sé, io non c'è niente da fare, io sono come un animale, fiuto il tempo che viene, e fiutando. Allora, quando tu stai, e quindi guidare seguendo. Sì. E quando tu fiuti, riduci, diciamo, la politica a fiuto, che cosa fiuti? Fiuti i pensieri, fiuti anche i sentimenti, fiuti le idee, le convinzioni, le speranze, no, fiuti gli umori, sono gli umori che rilasciano degli odori. E gli umori, quando tu riduci la vita a umore, la riduci quasi sempre a malumore, il malumore prevale sul buon umore, è una cosa che possiamo constatare tutti i giorni, e la vita politica ridotta ai suoi umori si riduce alla puzza della paura, del rancore, del risentimento, del senso di delusione, di tradimento, ed è su quelli che la propaganda fascista soffiò, e questa è un'altra delle forti analogie col presente, è su quelli, sulle passioni tristi, sulla paura, sul risentimento, sul rancore, sul senso di sconfitta, sul senso di tradimento, che la propaganda populista sovranista soffia oggi. Ma tu mi dicevi, ma il politico non deve forse fare questo, il politico democratico, interpretare i bisogni della gente? No, questa è una cosa diversa. Intanto non c'è alcuna interpretazione, no? Ma una passiva e prona registrazione dei malumori del momento. Mm-hmm. E poi il politico democratico dovrebbe certo ascoltare non solo i bisogni, ma anche i desideri, anche le speranze, i sentimenti, le idee della gente, e poi trovare per essi delle soluzioni.
Chiaro.
Mentre questa fase populista si limita a una fase di bieca propaganda, il cui unico obiettivo è il potere personale del leader, poi i problemi restano tutti quanti lì.
Quando si parla di fascismo non si può anche che pensare a delle riflessioni di Pasolini. Lui sosteneva ad esempio che il fascismo tutto sommato, il fascismo non è la cosa che ha veramente cambiato l'Italia. Quello che ha veramente cambiato l'Italia e gli italiani è stato la società dei consumi, e quindi tutto sommato quello era il vero fascismo secondo lui. Questa cosa, posto che sia vera, se non ci ha veramente cambiato il fascismo e rispetto a magari alla Germania non siamo riusciti a elaborare questa colpa, significa tutto sommato che non ci ha cambiati perché in parte eravamo già così?
Allora, no, io penso che Pasolini avesse torto in questa, come in moltissime altre sue affermazioni, diciamo, ideologiche. Mm-hmm. Pasolini fu sicuramente una grande personalità, e a tratti un grande regista, al suo meglio un buon poeta, eccetera, eccetera. Ma come, diciamo, pensatore, ideologo della politica e della società, in più di un'occasione ha sostenuto delle tesi assurde e perverse. Questa è una di quelle, cioè sicuramente che la società dei consumi coincide con un mutamento antropologico epocale del nostro paese, come in tutti gli altri paesi occidentali, ma metterla sullo stesso piano del fascismo come catastrofe, diciamo, culturale e sociale è aberrante. E il fascismo è vero che non è che ci abbia profondamente trasformati, perché in fondo sorge, no? Sono le due note tesi, quella di Croce, quella di Gobetti, cos'è l'invasione che viene da fuori e l'autobiografia della nazione. Sì. Beh, io penso che avesse indubbiamente ragione Gobetti a dire che era l'autobiografia della nazione, e quindi continua ad esserlo. E quindi, come dire, sorge dal terreno nazionale come sua filiazione, non gli è certo estraneo. Però dobbiamo fare attenzione. In quegli anni formidabili, gli anni 20 e 30 del secolo scorso, anni veramente formidabili di mutamenti, progressi, trasformazioni, di un'esplosione artistica, creativa in tutti i campi, non solo in quello dell'arte, dell'industria, della scienza, senza eguali. Si entra nella modernità, no, nella tarda modernità, tutta l'Europa entra nella tarda modernità. Il fatto che l'Italia vi entri attraverso la zoppia del fascismo rimane un vulnus, rimane una palla al piede che noi scontiamo ancora adesso. In quegli stessi anni spesso appunto i nostalgici, i faziosi, o ignoranti dicono però Mussolini ha fatto anche cose buone, ha fatto le bonifiche, Pontini, ha fatto tante altre cose. Sì, è vero, c'è dubbio, cioè ha governato con un potere quasi assoluto l'Italia per 20 anni, in 20 anni poi formidabili, no? Di enorme progresso in tutta Europa, è ovvio che abbia fatto tante cose.
Mi ricordo chi lo disse, anche Hitler avrà aiutato una vecchietta ad attraversare la strada.
Sì, oppure c'è una battuta migliore che dice sì, anche Hitler amava i suoi cani e li accarezzava spesso, ecco. Il suo cane pastore tedesco, il che è vero. Però noi dobbiamo capire questo, che se l'Italia non fosse entrata nella sua tarda modernità con la palla al piede e la zoppia del fascismo, no, vi sarebbe entrata in maniera decisamente migliore, più forte, più sana, più prospera, anche senza considerare l'apocalisse, il disastro materiale e morale della Seconda Guerra Mondiale in cui il fascismo ci trascinò, no? E che ha gravato sì. sulla nostra storia e grava ancora, ma anche i 20 anni precedenti. Se noi vi fossimo entrati con lo slancio di una democrazia liberale veramente rivolta al progresso e non con quella tara italiana, no, del fascismo, ci saremmo entrati molto molto meglio.
Allora, ci avviamo verso la conclusione. Avere una storia non significa avere un destino. Lei scrive che abbiamo al governo ora è di fronte a un bivio, ha una storia molto precisa. Lei scrive o prende la strada di riscrivere la storia cambiandola di segno, oppure di rompere i legami col passato. Continuare a chiedere a qualcuno di dichiararsi antifascista sapendo che non può farlo, sta diventando, secondo lei, un esercizio inutile? Bisogna continuare a farlo?
No, bisogna assolutamente continuare a farlo. Non è un esercizio, come dire, gratuito né ossessivo. Chiedere a qualcuno di dichiararsi antifascista, se questo qualcuno è a capo del governo del paese e il paese si fonda sulla Costituzione antifascista, significa chiedergli di essere fedele al suo giuramento. Non c'è nulla di gratuito in questo. Che poi quel qualcuno non lo faccia perché è rimasto legato, diciamo, alla sua biografia che proviene dal neofascismo. Questo è un grave problema suo e del paese stesso, non di chi chiede. Qui non c'è una sfida personale o un bisticcio o una qualche forma di inimicizia, no, a livello personale. Qui c'è una questione fondamentale per il futuro della democrazia liberale. Se quel qualcuno si rifiuta di dichiararsi antifascista in quella posizione o in qualsiasi altra, significa una sola cosa: che non ha reciso i suoi legami con il fascismo e con il neofascismo.
Chiaro.
I cittadini ne traggano le conseguenze.
Chiaro. Ultimissima cosa, questo podcast si intitola Destra-Sinistra perché è un omaggio all'ultimo libro di Domenico De Masi, che a sua volta è un titolo che omaggia Giorgio Gaber. Le chiedo, le categorie di destra e sinistra allo stato attuale sono delle categorie ancora reali, cioè ancora ontologiche, ancora mentali da mantenere, o sono destinate ormai a impolverarsi sempre di più?
Questione difficile, sicuramente c'è molta polvere. Io penso come Domenico De Masi pensava, e consentimi di ricordarlo sì. con grande affetto, perché io ho avuto la sorte di conoscere profondamente Mimmo, come tutti lo chiamavano, come tutti gli amici lo chiamavano. Ho collaborato con lui al Festival di Ravello e ho trascorso molte ore, sere, giorni, nottate a chiacchierare e conversare con lui sulla piazza di questo magnifico paese del sud Italia, quindi lo ricordo con grande affetto. E io credo che queste categorie abbiano ancora qualcosa da dare. Sicuramente vanno intese non più in quella chiave di militanza ideologica accesa che hanno avuto nel corso del Novecento. Per esempio, io rinnovo sempre nel mio piccolo un appello a tutti i sinceri democratici, perché oggi si collochino sotto, diciamo così, l'ombrello dell'antifascismo, a prescindere dalla loro collocazione di sinistra, di destra, di centro, no? Oggi non è più necessario per essere antifascisti essere militanti di una parte politica, no? Si tratta solo di militare a favore della democrazia, e per me ce n'è una sola, la democrazia liberale. Quindi anche qui non si tratta affatto di rimanere incistati, ancorati alla dinamica politica o ideologica novecentesca. Io non ho nessuna nostalgia del Novecento, secolo in cui sono nato, mi sono formato, secolo tumultuoso di grande partecipazione, di grande passione, ma anche di mani tragedie alimentate dalla passione, dall'ideologia politica. Però si tratta di farsene eredi, no? di riconoscersene eredi, e l'eredità storica richiede un lavoro, non è qualcosa che avvenga passivamente per una memoria del sangue. Richiede cittadinanza, richiede coraggio, richiede partecipazione alla propria storia, ecco, è come la principale eredità, secondo me, che noi dobbiamo raccogliere dal Novecento, è la consapevolezza che la storia è sempre lotta per la storia, la democrazia è sempre lotta per la democrazia.
Grazie Antonio Scurati davvero per aver accettato il nostro invito, speriamo di riaverla presto ancora ai microfoni di
Radio. Ciao ragazzi, studiate, buon lavoro, ciao.
Allora è venuto il periodo dei lunghi discorsi, ripartire da zero e occuparsi un momento di noi, affrontare la crisi, parlare, sfogarsi e guardarsi di dentro per sapere chi sei. E c'era l'orgoglio di capire, e poi la certezza di una svolta, come se capir la crisi voglia dire che la crisi è risolta. E allora ti torna la voglia di fare un'azione, ma ti sfugge di mano e si invischia ogni gesto che fai. La sola certezza che resta è la tua confusione, il vantaggio di avere coscienza di quello che sei. Ma il fatto di avere la coscienza che sei nella merda più totale è l'unica sostanziale differenza da un borghese normale. Ci siamo sentiti insicuri e stravolti, come reduci laceri e stanchi, come inutili eroi, con le bende perdute per strada e le fasce sui volti. Già 20 anni siamo qui a raccontare ai nipoti che noi buttavamo tutto in aria e c'era un senso di vittoria, come se tenesse conto del coraggio la storia. Noi buttavamo tutto in aria e c'era un senso di vittoria, come se tenesse conto del coraggio la storia.